Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Bentornati a questo nuovo appuntamento col Notes, adesso in onda un inizio molto soft, il Rumble Quintet, questo è in particolare Some Other Time di Stefano Bollani da Candide al pianoforte, il grande pianista che fa parte appunto di questo gruppo Lenny for Five, molto ispirato, di cui la nostra amica Silvia Lunni è anche un po' la portavoce. C'è Arnaldo Casali di nuovo con noi, ciao Arnaldo, un po' stamattina, come dire, così un po' abbastanza inquieto per vari motivi, però insomma noi siamo qui per presentare anche un numero di adesso che è uscito ormai qualche tempo fa, ma che ci piace, su cui ci piace tornare.
Sì, ufficialmente neanche ci torniamo, nel senso che non l'abbiamo mai presentato ufficialmente, quindi...
E quindi è una cosa inedita.
Esatto, tra l'altro il numero attualmente in distribuzione, il numero 38, ed è appunto, lo trovate tra l'altro, ecco, lo ricordo innanzitutto al Cenacolo San Marco, che ormai è diventata un po' la sede ufficiale di adesso, e poi lo trovate un po' in giro, poi nelle chiese della città, lo trovate al centro officina sociale La Siviera, lo trovate anche in qualche edicola, e se non lo trovate chiedetelo che provvederemo a farcelo arrivare.
È ovviamente gratuito, lo ricordiamo, per cui chiunque ne voglia un quintale e mezzo noi glielo portiamo.
Sì, e anzi approfitto per così mettere un punto, diciamo, su questa questione del gratuito o non gratuito, nel senso che adesso è, come dicevi tu, in omaggio, però non è un free press, cioè non è uno di quei giornali che appunto viene distribuito massicciamente ovunque e poi, diciamo, si basa appunto il suo sostentamento sulla pubblicità.
Poi ci si incarta il pesce, no?
Esatto, no. Adesso non ha pubblicità per niente e appunto è in omaggio perché noi inseguiamo una filosofia che è un po' diversa da diciamo proprio un po' l'opposto.
Prima leggi e poi eventualmente paghi.
Esatto, nel senso che adesso
ti
si
piace,
basa sugli abbonamenti, cosa che non succede per i free press non credo abbiano abbonamento, proprio perché su giornali che uno di solito legge così perché non c'è nient'altro sotto l'occhio in quel momento, però non è che
un po' distrattamente, di
solito non è che uno li sceglie i free press. Invece adesso è un giornale a cui poi di solito per fortuna la gente si affeziona anche, insomma, quindi è un giornale che a cui ci si abbona. Diciamo l'omaggio è perché innanzitutto la priorità è comunque quella di comunicare, non quella di avere un introito. E poi, come dicevi tu, appunto, prima leggi e poi, anziché paghi per poter leggere, tu prima leggi, poi se quello che hai letto pensi che valga la pena che continui ad essere scritto e quindi che tu continui a leggere, allora paghi, nel senso ti abboni e diventi, e questa è una cosa importante perché da quest'anno, dal 2007, è la grande novità, tutti gli abbonati sono soci di adesso, cioè quindi l'abbonamento prima... non è semplicemente una persona che riceve a casa il giornale e se lo legge, ma è
sostenitore.
Assolutamente, è proprio socio, quindi poi viene, se vuole può partecipare all'assemblea dell'associazione adesso che è editrice della rivista.
Può scrivere quindi, anche qualche articolo.
Ovviamente, quello anche se quello può scrivere anche chi non è socio, nel senso è aperto a tutti anche la scrittura. Però in particolare i soci sono anche proprietari a tutti gli effetti, quindi è un giornale che appartiene, sai, una volta si parlava del famoso azionariato popolare, noi siamo una piccola rivista quindi non parliamo neanche di azionariato popolare perché non è una società e non ci sono assolutamente poi dei dividendi, è soltanto una cosa molto ideale, cioè uno scrive perché ha interesse che certe cose vengano scritte, perché anche a piacere. Però è importante il fatto che chi è il proprietario di adesso? Tutti i giornali hanno un padrone, no? Il padrone di adesso è il lettore.
Il lettore.
Nel senso anche proprio pratico, quindi tutti, non c'è una quota di abbonamento, ma c'è una quota associativa che sono 15 euro, poi ci sono ovviamente le quote da 25 per i sostenitori e anche 50 per i benemeriti. Chi si abbona, oltre a ricevere il giornale, soprattutto, ripeto, entra a far parte della famiglia, entra nell'associazione, può partecipare all'assemblea, ma soprattutto insomma, può dire la sua, può dare le direttive, insomma, come fa un editore al suo giornale, può dire questo non mi piace, questo mi piace. Insomma.
Se uno paga 1000 euro praticamente fa scrivere quello che gli pare.
Sì, praticamente, perché costando che il giornale costa effettivamente poi un numero, perché poi le spese sono esclusivamente quelle di stampa, nel senso che si basa interamente sul volontariato il giornale, quindi gli unici che non fanno volontariato sono quelli della tipografia, purtroppo.
No, ho alcuni amici editori che mi dicono che la carta è aumentata tantissimo come prezzo, per cui
sì,
costa
sì,
sempre
sì,
di
sì.
più.
Soprattutto il costo della carta e il costo della stampa. Insomma,
sì. Insomma si paga a scatola aperta invece che a scatola chiusa.
Esatto, bravo,
mi piace
questa definizione.
Oh, ecco, ce l'ho qui da un anno e finalmente riesci a dirlo. Oh.
Si paga a scatola aperta. E di questo numero, ecco, oggi diciamo sfoglieremo un po' questo numero, lo presenteremo. Ricordiamo che tutto sommato Adesso in Onda era nato ormai quasi 3 anni fa, proprio come sorta di versione radiofonica della rivista, quindi teoricamente quello che dovevamo fare era sfogliare il giornale e quindi raccontare in qualche modo. Io mi ricordo quando nacque l'idea, noi presentavamo a Notes Diocesi ogni volta che usciva un numero il giornale. Una volta appunto Giuseppe, il direttore nostro, mi disse: ma perché non facciamo proprio una trasmissione in cui poi prendiamo questi articoli e un po' li raccontiamo? Quindi è nato così. Poi
ci siamo lasciati prendere la mano.
Esatto, talmente tanto, Francesco, questo lo accennavamo un po' anche quando abbiamo presentato l'altro numero, il numero precedente, che paradossalmente poi il 39, questa è una cosa molto buffa, che è uscito prima il 39 e poi il 38.
Ma perché
noi abbiamo di queste stranezze.
Così,
la cosa ragazzi. Bella è che poi questa trasmissione in questi anni è cresciuta così tanto che in qualche modo è successo il contrario, cioè che non è stata più la trasmissione a prendere ispirazione dalla rivista, ma è stata la rivista a prendere ispirazione dalla trasmissione.
No, anche perché la trasmissione va in onda regolarmente tutte le settimane, sì. La rivista esce quando può.
Anche questo è vero, insomma. E quindi in questo numero in particolare trovate non solo, questo succedeva anche nell'altro numero, in cui trovavate degli articoli che noi avevamo già trattato in trasmissione, in questo caso abbiamo addirittura degli articoli del giornale che sono proprio tratti da Adesso in Onda, quindi ci sono alcune puntate in cui ci sono stati proprio degli interventi dei nostri ospiti che sono stati trascritti e pubblicati, ora ci arriveremo sfogliando il giornale, però è molto bello perché c'è questa interattività totale ormai.
È vero.
In Adesso.
È una versione cartacea della radio, dai.
Sì,
così.
Sì, ormai è una versione cartacea e poi ovviamente abbiamo la versione web, quindi ormai è un progetto multimediale che poi è tutto radunato nel sito www.radioadesso.it. Un giorno dedicheremo anche una puntata intera proprio a Radio Adesso, che è un progetto anche questo che sta crescendo, ma che nasce proprio dalla sinergia tra la radio, Radio TNA, la rivista Adesso e il portale redeblu.org, per diventare poi un qualcosa che un mezzo di comunicazione che in qualche modo sintetizza queste e si avvale di questi tre diversi mezzi di comunicazione. Quindi voi Adesso in Onda online su Radio Adesso lo potete leggere attraverso gli articoli di Adesso, ascoltare attraverso le nostre puntate di Radio TNA
e scaricare attraverso.
E scaricare, anche vedere, perché poi ci sono anche in aggiunta i video che sono su internet.
In versione ovviamente gratuita anche, lo ricordiamo.
Ovviamente la nostra filosofia è quella del totale gratuito, anche adesso. Appunto ripeto, si paga l'abbonamento perché purtroppo a differenza di internet è a costi bassissimi, pensate che noi paghiamo tipo 30 euro per tutto ciò che voi ascoltate e leggete su Radio Adesso e su Rete Blu,
mentre la carta costa,
quindi un numero ci viene a costare insomma 1200 euro se in bianco e nero, 2000 euro a colori di stampa, poi ci sono anche le spese di spedizione che sono un centinaio di euro. E quindi sono quelle che poi noi dobbiamo andare, per quello che vi chiediamo poi di aiutarci da un punto di vista economico, lavoro perché ci serve fondamentalmente a pagare la stampa, no, il resto anche, è passione.
Il resto è passione, ma poi anche perché quando chiude un giornale, se poi dovesse effettivamente verificarsi, speriamo di no, questa ipotesi, è sempre un peccato, no? Per cui lunga vita ai giornali, anche se come il nostro escono ogni tanto, insomma.
Sì, diciamo che adesso rispetto a quei giornali, anche no, adesso c'è per esempio da quest'estate una campagna a sostegno del Manifesto, che essendo poi l'unico effettivamente giornale libero che c'è in Italia, nel senso che effettivamente il Manifesto è uno di quei giornali che forse è l'unico effettivamente in Italia che non ha un editore forte di riferimento, no? Ma una cooperativa di giornalisti che lo pubblicano e che lo sostengono.
Un po' schierati magari, ma insomma.
Assolutamente schierati, dichiaratamente schierati, come poi forse è anche giusto che sia, nel senso che io non credo che un buon giornalista non debba essere schierato. E il problema è se il fatto di essere schierato gli impedisce di essere oggettivo. Nel senso che essere schierati e essere oggettivi, secondo me, non sono due cose antitetiche, Francesco? Perché uno è schierato perché è anche giusto che prenda posizione su alcune questioni.
Però il fatto forse di essere schierato a volte gli fa magari così sorvolare su alcune notizie e magari amplificare altre. Questo succede, schierato sia da una parte che dall'altra, e non parlo di quelli del Manifesto, sia ben chiaro, sia da una parte che dall'altra.
Purtroppo succede quasi sempre, questo è un peccato. Un giornale buono, secondo me, pur essendo schierato, riesce comunque a mantenere una certa oggettività.
È uno dei grandi mali questo, in fondo, del giornalismo italiano. Insomma, si vendono pochi giornali, non solo perché il popolo italiano forse è un po' più ignorante rispetto a qualche anno fa, ma proprio perché i giornali spesso sono sfacciatamente di parte.
E forse anche perché, anche per essere di parte, ma non solo di parte politica, ma anche di parte economica e di parte istituzionale in generale, poi finiscono per nascondere molte notizie per vari interessi, e forse veramente oggi i giornalisti in Italia non fanno il lavoro che gli compete, lo dico facendo anche autocritica.
Vogliamo parlare di Vallettopoli? Lasciamo
perdere. Questo io credo che sia il tipico esempio di quello che Marco Travaglio dice, no, le notizie che servono a nascondere altre notizie, no? Ci concentriamo sui pettegolezzi anche quando riguardano magari questioni, in questo caso anche se vogliamo gravi, ma insomma a me francamente, ditti un esempio, cioè
se l'Eleonora sta in galera, voglio dire, ma non ce ne può fregare.
E che Siercana vada a Taranza, ma a me che me ne frega,
se
fondamentalmente.
Se fa il politico per bene, poi faccia quello che gli pare.
Sì,
dire.
Cioè io credo che andare a scavare nella vita privata delle persone. Cioè,
è molto peggio essere assolutamente integerrimo dal punto di vista sessuale e poi rubare. È molto peggio.
Appunto, il problema invece è noi ci interessiamo molto se il portavoce del governo va con i trans, poi se ci sono 25 parlamentari condannati in via definitiva per vari reati, tra cui corruzione, questo va bene. Non
oppure
è un
se
problema.
C'è un parlamentare su tre che sniffa cocaina o cose strane, come hanno fatto vedere anche le Iene, noi non ce ne curiamo.
No, ma addirittura riporto una battuta, io sono reduce dallo spettacolo di Beppe Grillo di Rieti, in cui sottolineava il fatto che in Italia appunto ci sono 25 parlamentari che sono incondannati in via definitiva. Se ci mettiamo anche quelli che sono stati condannati invece in primo grado oppure hanno patteggiato, arriviamo ad un parlamentare su 10
che ha avuto precedenti con la giustizia.
Esatto. A Scampia la media è di 1 su 15, quindi Peppe Grillo, e quelli di Scampia hanno paura di andare in Parlamento perché ci stanno più delinquenti che a Scampia, quindi insomma diventa veramente un po' inquietante la cosa. No, ecco, sfogliando un po' questo numero, che diciamo abbiamo anche dei precedenti, nel senso delle puntate, a cui poi io vi rimando, e sul sito poi troverete anche i link alle puntate che abbiamo affrontato. Beh, allora, io partirei non per fare una cosa un po' autoreferenziale, ma c'è un editoriale mio, dato io non li scrivo quasi mai gli editoriali su adesso, quindi a questo ci tengo in modo particolare, un po' forte forse.
La linea d'ombra.
La linea d'ombra, l'occhiello è quando la coscienza è in offerta speciale. Questo è un editoriale in cui per presentare un po' appunto questa nuova linea di adesso, che poi attualmente appunto è una linea d'ombra, come dicevamo, ci troviamo a metà strada tra il silenzio e la periodicità normale. Ecco, dicevo prima, no, un discorso che non ho concluso, il Manifesto, dicevo, verso cui è stata fatta una grande campagna perché il Manifesto rischia di chiudere. Noi invece tutto sommato ormai siamo diventati ottimisti, nel senso che non è che rischiamo di chiudere, più che altro rischiamo che ci vuole un sacco di tempo per uscire,
oppure rischiamo di uscire,
cioè adesso probabilmente non chiuderà mai, non ha mai chiuso veramente, però magari sta un anno in silenzio in attesa di trovare i soldi per poter uscire.
Ma cresce l'attesa e poi quando esce c'è maggiore
in questo caso questi due numeri che sono usciti poi a distanza di pochissimo tempo hanno
diciamo la verità, abbiamo azzeccato un terno all'otto
e abbiamo però dovuto aspettare davvero un anno di silenzio dal numero appunto 30 37 al numero 38, quindi questo è il problema. Per questo il sostegno da adesso serve a fare in modo, insomma, che possa uscire un po' in modo anche un po' più regolare.
Tu ti contenteresti di quanti numeri l'anno?
No, ma noi la periodicità nostra è trimestrale, quindi quattro numeri l'anno, insomma.
Andrebbe bene.
Perché noi va bene, anche perché tanto, appunto, dicevi tu, la gente legge poco, quindi magari se usciamo una volta ogni 3 mesi abbiamo la speranza che uno il numero di adesso se lo legge tutto, sì, insomma, certo. E non magari lo sfoglia
anche
distrattamente.
Perché effettivamente è tutto da leggere, adesso io...
Il complimento che ci viene fatto più spesso, devo dire, proprio il fatto che un giornale è da leggere integralmente.
Da leggere integralmente, insomma. Sì, sì. Anche il tamburino, direi, dove sono scritti tutti i collaboratori.
No, allora,
anche quello è interessante.
Questo editoriale, si chiama La Linea d'Ombra, è un po' un editoriale piuttosto critico, e appunto parliamo dei parlamentari, no? E io ho citato, ho iniziato questo video parlando di la citazione di uno dei 50 parlamentari eletti tra le fila di assessori o presidenti di regione che, contrariamente a quanto previsto dalla legge, hanno mantenuto il doppio incarico, che è una cosa anche illegale. Allora, ognuno ha risposto in modo diverso. C'è un parlamentare che ha risposto così: uno dei due stipendi lo devolverò in beneficenza. Quindi, giustamente, questa è una sorta, diciamo, di Robin Hood dei politici, no? Cioè, rubo agli italiani per dare ai poveri. E non è il primo caso di gente che ruba allo Stato per dare ai poveri. D'altra
saranno
parte,
appunto, questi poveri, poi speriamo, no, che sia vero, voglio dire.
Il problema in questo, sì, spesso poi si dice che il ricavato lo do a Don Pierino Gelmini, che proprio povero, diciamo, non mi risulta essere. Comunque, diciamo che spesso è lui. Ha visto anche Berlusconi recentemente, insomma, in realtà è passato già, credo, un annetto, aveva detto che lui avrebbe regalato 10 miliardi a Don Pierino, no? Poi qualcuno gli ha fatto notare che non è proprio molto elegante vantarsi della beneficenza che viene fatta. Anche nel Vangelo si dice: non sappia la mano sinistra quello che fa la destra.
E non dirlo.
Al che Berlusconi ha detto: insomma, io l'ho fatto per dare il buon esempio. E quindi io giustamente penso che anche io adesso, Francesco, appena posso, do 10 miliardi a Don Pierino, perché sì, voglio prendere esempio anch'io, insomma. No, diciamo, la beneficenza.
Se me ne dai 2 a me e 8 a lui, va bene, uguale. Insomma, io penso,
no, ma
che
penso che tutti possiamo permetterci di dare 10 miliardi,
sì,
a Don Pierino. Quindi...
ma come no?
No, appunto, la beneficenza, questo è un editoriale un po' contro la beneficenza, perché non perché ci sia niente di male nel fare beneficenza, ma il problema è appunto che la beneficenza oggi è diventato, no, il rimedio contro ogni male, per ripulirsi la coscienza, poi faccio beneficenza e sto a posto, sono diventato una brava persona, sono un ladro.
Soprattutto se lo sanno tutti, però, perché se non lo sa nessuno...
Ovviamente, scusa, ovviamente. Diciamo, appunto, il mondo è pieno di mafiosi che sono dei grandissimi benefattori,
sì, sì.
Gente che produce inquinamento e nello stesso tempo finanzia la ricerca sul cancro. Beh, multinazionali come la McDonald's, per esempio, tanto per fare i nomi, che con un braccio promuovono fondazioni benefiche, perché esiste, Francesco, addirittura una fondazione McDonald's, e dall'altro affamano interi paesi. Tanto per citare l'Anestero, un altro di quegli esempi che poi organizzano iniziative di solidarietà, no? Cioè, c'è un boicottaggio in corso da 20 anni perché provocano la morte di migliaia di bambini ogni giorno a causa della pubblicità del latte in polvere e della distribuzione gratuita del latte in polvere, che è vietata dalle Nazioni Unite, e poi organizzano anche iniziative.
Ma perché nessuno li ferma? Questo vorrei sapere.
L'Italia stessa è il paese dei furbi e delle maratone di solidarietà, no? Dove il mascalzone, qui scrivo io, mi cito da solo, scusatemi, è assunto eroe nazionale, ma le raccolte fondi sono sempre straordinariamente generose. Ora, c'è qualcosa di strano in tutto questo?
No. Penso proprio di sì.
No, sì, no, dovrebbe essere, dovrebbe, se fossimo in un paese normale, ma in realtà non è così, perché, appunto, dicevo, la beneficenza, al contrario della coerenza, dell'onestà o dell'impegno, non costa nulla, paradossalmente. Perché non costa nulla?
È pubblicità gratuita.
Perché? È un affare vantaggiosissimo. Conviene alle tasche di chi riceve, perché ovviamente a chi fa beneficenza comunque fai del bene, su questo non possiamo ovviamente negarlo.
Yeah.
All'immagine di chi la promuove, dicevi tu, uno si fa pubblicità, e alla coscienza di chi la sostiene, perché poi io faccio beneficenza e mi sento a posto con la coscienza, sono diventato bravo.
Senti, ma anche tutte le maratone televisive allora hanno qualcosa di poco chiaro? C'è stata anche qualche inchiesta?
Secondo me sì, perché ripeto, abbiamo tante maratone Teleton, 30 ore per la vita, cioè quando si fanno tante maratone di solidarietà in cui si invitano gli italiani a essere generosi e poi gli italiani accolgono questo invito in massa. Quindi
i soldi
tutti...
che mandiamo con i messaggi dei telefonini.
Sì, i telefonini, i messaggi, sì, perché è così.
Che
Francesco,
fanno?
Perché
fanno?
Basta, che ci costa?
L'ho fatto anch'io, veramente, devo essere sincero.
Sì, ma perché? Ma io non ho niente contro chi lo fa, per carità. Però dico, perché ci piace mandare i messaggi? Perché tanto noi i messaggi dei telefoni li mandiamo comunque. Mandarne uno in più,
sta
per fare del bene.
Sta a guardarsi 2 euro, insomma.
Che male ci fa? Anzi, siamo tutti buoni, no? Perché siamo un paese di gente buona, noi. Ripeto che abbiamo delinquenti in pagamento, giornali che non portano le notizie, corruzione, però siamo tanto buoni perché facciamo tanta, tanta.
Io Io non credo che siamo solo noi così, però è un male un po' universale.
Ma ripeto, è un male universale perché, per quello che dicevamo, perché la beneficenza non costa nulla, mentre l'onestà costa, perché essere onesti ti comporta che tu devi rinunciare a qualcosa, mentre la beneficenza non ti rinuncia a nulla. Perché vanno il banco alimentare, per esempio, no? Che iniziativa assolutamente benemerita, perché ha tanto successo? Perché che cosa ti chiede?
Compri un pacco di pasta.
In più. Guarda che a noi ci costa di meno, per le nostre abitudini, se uno ci chiede di comprare qualcosa in più che uno ci chiede di comprare qualcosa in meno. Certo. Questo è il motivo per cui la giornata di non acquisto, per esempio, a Terni non ha successo per niente, perché ti chiedono semplicemente per un giorno
di non comprare niente.
Non vai a fare la spesa. Ed è una giornata che noi ci abbiamo provato una volta come associazione adesso a promuoverla, ma è difficilissimo, veramente, perché chiedere alla gente di non comprare è la cosa più difficile, mentre chiedere alla gente, vai al supermercato, compra un pacco di pasta in più, la dai ai poveri.
Anche due.
Ma anche tre, perché noi siamo generosi.
Certo.
È questo. Cito El del Camera che diceva una cosa che è piuttosto interessante. Se do ai poveri da mangiare mi chiamano santo, se chiedo perché i poveri non hanno da mangiare mi chiamano comunista. Perché? Perché la beneficenza mantiene lo status quo. Cioè fa contenti tutti senza dover incomodare nessuno. Ma chi è che è contro la beneficenza? No,
soprattutto senza risolvere la povertà, perché senza finito il pacco di pasta quelli hanno di nuovo fame.
Esatto, infatti il famoso proverbio non dare il pesce al povero ma insegnagli a pescare, no? Perché? Perché questo, la beneficenza in realtà è una cosa che va a sanare magari un momento di
divergenza.
Però di fatto non cambia le cose, è la politica che deve cambiare le cose.
Certo.
E questa è la cosa...
Poi magari mentre impara a pescare, dagli anche il pesce se no muore di fame.
Chiaro,
però intanto insegnagli a pescare.
Ma sia ben chiaro che noi non stiamo qui a parlare contro la beneficenza. Nel senso, non siamo qui a dire non aiutate, non fate beneficenza. Io dico però diffidate da chi
fa solo beneficenza
e da chi si fa bello dicendo io faccio beneficenza. Perché l'onestà comunque e la giustizia sono più importanti della beneficenza. Perché se ci fosse la giustizia e l'onestà non ci sarebbe bisogno di beneficenza. Invece questi sono valori che veramente molto scarsamente vengono promossi.
Appunto, siccome sono d'accordo.
Come parli di giustizia sociale ti dicono che sei politicizzato, no?
Sì,
come parli di onestà ti dicono che sei forcaiolo, no? O giustizialista, no? Ed è così, ci costa di meno appunto magari spendere 20 euro per andare a una cena di solidarietà in cui poi mangiamo soprattutto, che è la cosa poi che ci fa più piacere, stiamo insieme, ci sentiamo buoni, mentre se ci dicono andate ad ascoltare una conferenza in cui si parla dei problemi
dei bambini soldato, per esempio,
magari no, perché...
Vabbè, ma stasera fa freddo, non...
ma c'è, fa freddo, poi dobbiamo stare lì a intristirci,
poi domattina, no? Mi alzo presto
e poi ci dobbiamo anche sentire in colpa. Ma perché io mi devo stare a sentire in colpa?
Quanto vogliono? 50 euro, detto, mandagli 50 euro e basta.
C'è una vignetta stupenda, Francesco, che è stata fatta dopo la vittoria di Simone Cristicchi a Sanremo, che è una cosa stupenda. C'era una vignetta di una persona che stava guardando la visione e diceva: ma questo Simone Cristicchi è veramente terribile. Cioè, prima ci fa commuovere parlandoci della gente che sta male e poi non ci manda manco in sovraimpressione un conto corrente a cui dare a versare i soldi. Ma è terribile.
E come facciamo noi a aiutarli?
Come facciamo a sentirci buoni? Ma non è che adesso, come niente, rischiamo di dover cambiare il nostro modo di ragionare. Cioè, che è la cosa che invece veramente noi non vogliamo fare, no? Cioè, l'importante è che manteniamo il nostro modo di ragionare. E questa è la cosa. Poi, ripeto... Gesù dice nel Vangelo: da chiunque ti chiede, quindi per carità, dare è sempre importante, ma a chiunque ti chiede, però non soltanto se questo chiunque è un'associazione benemerita, non soltanto se è una persona che ha i vestiti puliti e l'aspetto rassicurante. Chiunque ti chiede, anche il delinquente che ti viene a chiedere due soldi, chiunque ti chiede, chiunque. Invece mi risulta che con chi si fa bello donando del proprio superfluo, Gesù non è che sia proprio tenerissimo. Invece a noi piace molto donare del nostro superfluo. La carità cristiana non è elemosina e non è nemmeno solidarietà, è condivisione, è accoglienza non violenta, è un radicale capovolgimento del valore che non si può delegare agli altri. Beh, io ti do i soldi, poi tu ci pensi a fare del bene. E quindi da questa assunzione di responsabilità poi dicevo che volevamo ripartire anche noi con adesso. Perché? Perché adesso non è, noi non vi chiediamo di fare l'abbonamento per aiutare i bambini del terzo mondo oppure per aiutare i poveri della città. No, lo diciamo onestamente, se voi vi abbonate ad adesso non fate un'opera di bene, no. Entrate in un progetto. Entrate in un progetto che vi appartiene anche a voi. Se non c'è, non è interesse. Se non vi piacciono le puntate di Adesso in Onda, se non vi piace non leggere Adesso, eccetera, non vi abbonate. Non c'ha senso.
Se non c'ha
senso,
nostra,
non dovete aiutarci.
La nostra voce, non...
no, non abbiamo bisogno del vostro aiuto. Noi abbiamo bisogno di voi.
Non è una richiesta pietosa, assolutamente.
No.
È una richiesta di collaborazione.
Non vi invitiamo a fare un'opera di bene abbonandovi ad Adesso, assolutamente. Voi vi invitiamo a entrare in un progetto, certo, e a fare appunto, a fare informazione. A
Arnaldo, abbiamo, mi dispiace dirtelo, solo 5 minuti però.
E in questi 5 minuti io appunto, detto questo, che era un po' il messaggio poi che ci tenevo a far passare, perché è anche quello che apre il giornale ed è quello appunto che sta un po' nella linea generale di Adesso. Posto che poi Adesso per 3 anni è stato legato ad un'associazione benefica, che è l'associazione sulla strada di Attigliano, quindi lungi da noi ovviamente parlare male dell'associazione benefica, anzi sappiamo tutto il bene che fanno queste associazioni e quanto sia importante sostenere chi fa del bene, assolutamente.
Cambiare la mentalità, questo è un po'
il senso. Tu sarebbe meglio che tutti facessimo del bene, e fare del bene significa in primo luogo fare bene il proprio lavoro,
certo,
onestamente e facendosi magari guidare da...
che poi altri, il insomma, concetto di solidarietà, ti rubo 20 secondi, è anche non solo nei confronti veramente dei popoli del terzo mondo umiliati e oppressi, ma anche nei confronti magari del vicino di casa che ha bisogno di una parola di conforto, o sul posto di lavoro, come dici giustamente tu, no?
Se non solo fa... sul posto, ma anche nel modo di lavorare, perché io non credo che ci sia qualcuno nel mondo, non esista un lavoro uno,
certo,
che possa essere fatto senza una coscienza,
certo,
cristiana o una coscienza politica, se uno dipende in che cosa crede, insomma. Ma io credo
che si faccia beneficenza anche dando l'esempio agli altri sul posto di lavoro, comportandosi in maniera onesta.
Io credo, ripeto, qualsiasi
corretta,
lavoro, ma
corretta,
non soltanto onestamente, ma anche
lavoro,
ripeto, certo, poi ci sono alcuni lavori più sensibili. Io parlo dei giornalisti, ripeto, siamo i più responsabili dei mali del mondo, perché sono quelli che più, secondo me, hanno delle responsabilità,
certo,
ma anche gli insegnanti, tu ne sai qualcosa, hanno delle grosse responsabilità. Ma io penso che tutti, anche chi fa l'impiegato alle poste, o
in
di come si rapporta con la persona che sta lì, che
se
deve fare
i bollettini. Risponde male oppure no, c'è una bella differenza. Gli insegnanti magari in Italia si fa di tutto per farli diventare un po', come dire, dell'ultima ruota dell'ultimo carro, però insomma
facciamo una carrellata,
chi lo fa in maniera
sicuramente. Facciamo una carrellata veloce
vai.
Allora, abbiamo il primo piano, è dedicato all'ambiente, non ci soffermiamo perché sicuramente dedicheremo delle puntate molto più specifiche all'ambiente.
L'abbiamo già fatto anche in passato.
L'abbiamo fatto e lo rifaremo, si chiama Come va il mondo, l'occhiello è a che punto siamo con la distruzione del pianeta.
Tratto da una canzone di Jovanotti, tra l'altro,
esatto,
il titolo.
L'hai colta subito. Profeti del Novecento è dedicata a un grande personaggio politico, ma anche a un grande ecologista, che era Alex Langer. Poi abbiamo un pezzo sulla fame in Medio Oriente e il Vaticano, questa è una cosa abbastanza curiosa, che si chiama Pensare come il latte, di Mario Pancera, che era uno dei redattori dell'Adesso di Don Primo Mazzolari. E abbiamo alcuni interventi di Beppe Grillo, il primo si chiama Tarciso Bertone e l'aldiqua. E il fatto che Bertone abbia citato proprio sulle energie rinnovabili, tra l'altro, quindi proprio in materia di ecologia, Beppe Grillo, è un segnale, direi, sicuramente importante. Poi si parla di mafia, anche questo è un tema che lo approfondiremo sicuramente, con un brano, un articolo che è scritto proprio da un ragazzo che è un nostro collaboratore siciliano, quindi che
Cristian
conosce queste
Cinti.
Cose. No, dopo Luca Insalago è il nostro ragazzo siciliano.
Ah, Luca Insalago, sì.
E tra l'altro anche qui ritorniamo a un tema che abbiamo già affrontato, e io vi segnalo la puntata con Giovanni Impastato. In questo articolo, in questo numero, si parla appunto di vari personaggi, tra cui Peppino Impastato, e noi abbiamo avuto il fratello qui ospitato adesso in onda. Invece Cristian Cinti, del nostro insomma collega giornalista, e ha scritto un articolo molto importante chiamato Il mistero del ragioniere, in cui si parla un po' di retroscena sull'arresto di Provenzano.
Sì.
Poi c'è un ampio dossier dedicato a Nanni Moretti e il Caimano. Vi segnalo l'intervista abbastanza lunga a Nanni Moretti, ma anche a Mario Monicelli e a Giuliano Montaldo, che parla anche del suo rapporto col cinema, con Benigni.
E parla del suo film su Colombo.
Anche il film su Colombo, che in realtà era il film che faceva per finta sul Caimano,
certo,
appunto.
Certo.
E poi abbiamo e qui entriamo sulle puntate di Adesso in Onda, perché abbiamo un dossier sul Codice
famigerato,
da Vinci,
famigerato o famoso,
a cui abbiamo dedicato 3 puntate, sì, di Adesso in Onda.
Sia il libro che il film.
Esatto, abbiamo un articolo di Eric Knopf, che è quindi un pastore protestante, molto interessante, perché i protestanti sono rimasti un po' in ombra nella polemica sul Codice da Vinci.
Sì.
Si chiama Il Codice Dan Brown. Poi abbiamo l'intervista, che io assolutamente vi segnalo anche sul sito di andare a approfondire, di leggervela tutta, a Gianni Long, che è il presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche.
E in qualche modo difende il libro.
Assolutamente, dice che è un bellissimo libro. Interessante, proprio come il libro, al di là di quello... E poi c'è un'altra cosa, un articolo che vi segnalo, a cui io tengo particolarmente, che si chiama "E grazie al codice Da Vinci gli integralisti scoprirono il boicottaggio", in cui si parla, appunto, prima citavamo la Nestlé o il McDonald's, e qui vi segnalo un sito cattolico che si chiama, di integralisti cattolici, che si chiama fattisentire.net, che ci manda peraltro bersaglia di mail anche alla curia, che loro hanno proposto un boicottaggio di tutti i prodotti della Sony, che è la casa produttrice del film. E quindi io sottolineo come, quando si tratta di, appunto, aiutare magari la giustizia nel terzo mondo, sono totalmente indifferenti, però se si tocca invece
la dottrina,
e soprattutto se si tocca l'Opus Dei, in questo caso, allora siamo tutti pronti a fare il boicottaggio.
Ce la fai in 30 secondi a finire?
Ce la farò, ce la devo fare. Vi segnalo anche un boxino chiamato "Cosa hanno in comune Dan Brown e l'Opus Dei", non ve lo dico, però andatevi a leggere il giornale, che è molto molto curioso. Poi c'è un pezzo sul famoso priorato di Sion di Massimo Colonna, c'è un'intervista
prima del codice Vinci non conosceva nessuno, adesso lo conosco,
adesso, che è molto curioso tra l'altro, un'intervista sui Templari fatta allo storico francescanista storico medievista, oltre che francescanista,
Alfonso Marini.
Un pezzo di Ilaria Sebastiani sul Vangelo secondo Giuda, che è tratto proprio da Adesso in Onda, dalla puntata che abbiamo avuto qui ospite. E c'è anche un ampio dossier sempre di Ilaria Sebastiani, in cui
Maria Maddalena,
ci sono ampi estratti proprio dalla puntata, una delle puntate più belle, la prima che abbiamo messo online di Adesso in Onda era proprio quella dedicata a Maria Maddalena con Lilia Sebastiani. Poi c'è Donenzo Greco che parla di Noli Metangeli, e poi c'è un dossier, questo ve lo segnalo assolutamente perché andatevelo a leggere, "Il Cantico di Benigni", c'è cioè la trascrizione integrale del famosissimo monologo di cui abbiamo parlato ampiamente anche qui ad Adesso in Onda. Sul canale sto facendo la fatica per finire in tempo. Un articolo "Al cinema con il Papa" di Andrea Pierzanti, ex presidente dell'Istituto Luce, in cui parla di quando Roberto Benigni vide La vita è bella insieme a Giovanni Paolo II. Un altro pezzo tratto da Adesso in Onda di Steve Della Casa su Roberto Benigni e Nanni Moretti. C'è una testimonianza su Angelo Framartino, il volontario ucciso in Israele. Testimonianza di un suo amico, che è anche un nostro collaboratore, che è Alessandro Gentiletti. Una
poi
pagina dedicata
ai
mondiali a cui abbiamo dedicato. E poi arrivo alla canzone iniziale, cioè chiudiamo con l'inizio. Abbiamo ascoltato all'inizio di puntata un brano del Rumble Quintet,
Lenny for Five, sì.
Con appunto il disco Lenny for Five, e appunto avete in questo articolo, in questo numero, anche un articolo di Francesco Patrizzi dedicato
gruppo,
proprio
sul
a Rumble
sul disco.
Quintet.
Grazie Arnaldo, io sono costretto a fermarti, vatti a fare una doccia. Grazie ancora, Arnaldo tornerà come sempre la prossima settimana.